Marte.
Dopo la vittoria di ieri col Verona, quante chance secondo voi ha il Napoli di conquistare il quarto posto? Ne parliamo insieme, partiamo con Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, bentrovati, appuntamento con Marte Sport Live che segue Forza Napoli sempre con Gianluca Gifuni che ovviamente saluto, focus in particolare su questa caccia al quarto posto perché il Napoli ha mantenuto almeno inalterate le distanze dall'Atalanta che ieri ha battuto la Lazio in maniera molto netta, questa è una cosa che chiaramente in chiave Napoli non è positiva anche se l'Atalanta vive di questi momenti, è squadra forte, assolutamente forte, per me la favorita purtroppo per il quarto posto, ma è squadra che vive di momenti in cui sembra quasi ingiocabile e altri in cui invece è più affrontabile. Il Napoli di Mazzarri peraltro ha battuto l'Atalanta la prima partita della nuova era di Walter Mazzarri, dunque Napoli a quota 35 punti, questa sera c'è la Roma che sfida il Cagliari e potrebbe salire a quota 38 rispedendo il Napoli più giù, anche se il settimo posto è sempre confermato, Napoli a meno 4 dall'Atalanta, c'è il Bologna a 36, la Roma potrebbe andare a 38, poi Fiorentina e Lazio a 34 sotto al Napoli. Quante chance in percentuale secondo voi il Napoli ad oggi di finire quarto? 339-666-9990, è chiaro che dipende anche da quello che è emerso ieri in Napoli-Verona, non solo dalla vittoria. Ne parliamo con Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori a casa.
E grazie per essere con noi. Prima di parlare di Kvaratskhelia, al quale hai dedicato un bellissimo articolo, ti chiedo di giocare un po' con noi. Dopo ieri, sì, vittoria però molto sofferta, la tua percentuale qual è ad oggi che Napoli finisce qua?
Ne farei un discorso di... più che di percentuali di reali ai
possibilità.
Rivali.
Ah, ok.
Perché il Napoli è vicino alla fine, se noi analizziamo il percorso fatto in questa stagione molto insomma turbolenta,
sì.
Il Napoli è a 4 punti dal quarto posto. Il problema al momento è che al quarto posto c'è la squadra probabilmente che è più tranquilla, più serena, vive di certezze, sì. Che sono il suo allenatore, che sono una società solida, sempre vicina alla squadra, una tifoseria molto appassionata che non pretende il posto, ma pretende sempre di vedere una squadra divertire e divertirsi. L'Atalanta c'ha, rispetto alle rivali, secondo me meno pressione, ma soprattutto in questo momento, comunque in questa prima fase di stagione, l'Atalanta ha dimostrato di saper vincere le partite che vanno vinte.
È vero che ieri per la verità è la prima gara che vince contro la concorrente diretta, però senza Koppenmeiers e Lookman.
No, ma al di là di quello, però l'Atalanta le partite che devi vincere sono quelle contro insomma le squadre che sono un gradino sotto di te, e l'Atalanta le ha vinte praticamente tutte in casa e fuori. Ha perso pochi punti con chi deve lottare per la salvezza, ecco, mentre magari Napoli, Roma, la Lazio stessa sono scivolate partite in cui sulla carta non dovevano avere problemi, quindi tolte le prime tre che fanno un campionato a parte, anzi le prime due, perché anche il Milan secondo me è destinato a vivere un po' nel ibrido del terzo posto senza rischiare di essere ripresa, ma anche difficilmente di avvicinarsi alle prime due. Napoli, Atalanta e Roma secondo me sono le candidate per il quarto posto, con l'Atalanta in questo momento un gradino avanti, ma ripeto per quelle certezze acquisite dell'Atalanta.
Infatti in questo senso, Vincenzo, se ti dico che il Napoli ha 4 punti di distanza con una gara da recuperare, ma anche l'Atalanta deve recuperare una partita, ricordiamolo, e la Roma la partita in meno che ha è quella che giocherà stasera, ti chiedo se ti dico che 4 punti in effetti sono pochissimi, c'è anche Napoli e Atalanta da giocare, ma che sono un po' più distanti in questo momento le due squadre dal punto di vista dell'identità e delle prestazioni, sei d'accordo?
Sì, perché l'Atalanta è una squadra che gioca allo stesso modo ormai da 5, 6, 7 stagioni, forse con Gasperini, una squadra abituata ad andare a ritmi altissimi per tutta la partita, che ama giocare uno contro uno a tutto campo, quindi ha una sua identità. Il Napoli quella identità l'ha persa. la sta cercando di recuperare. Ho visto, almeno nell'ultimo mese, quindi proprio partita dopo partita, io ero a Torino dove ho visto forse la peggior Napoli di 20 anni. Ed ero in Supercoppa dove si sono viste grandi crescite, soprattutto a livello di intensità di gioco, a livello di corsa, di resistenza. Non a caso il Napoli, che adesso ha ritrovato una condizione fisica accettabile, a vincere le partite in rimonta, corre fino al 90esimo, dopo il 90esimo continua a spingere cercando la vittoria. Il Napoli deve ritrovare adesso fiducia, e quella arriva solo con i risultati, perché poi ha un calendario davanti, secondo me, abbordabile, e deve essere abbordabile, deve essere un calendario in cui Napoli potrà mettere, levando la trasferta del Milan, una serie di vittorie consecutive che ridisegnerebbero la classifica. A quel punto, prima di Napoli-Juve, si può guardare la classifica e capire veramente se Napoli può ambire ancora al quarto posto oppure così deporre le armi. Ma credo che, insomma, Napoli adesso abbia tutto e avrà tra una decina di giorni, purtroppo per il Napoli, non ancora con il Milan, sembra un po' il destino,
non gioca mai contro il Milan, tra infortuni, squalifiche eccetera, e soprattutto anche Coppa d'Africa non gioca mai. Forse però, l'unica cosa giusta che ha detto, sicuramente oggettivamente giusta, De Laurentiis: quando torna De Laurentiis, Osimhen, il Napoli può essere competitivo a qualsiasi livello. Però prima di salutarti, Vincenzo, perdonami se ti ho interrotto, ma volevo chiederti di Kvaratskhelia, perché il Napoli ha battuto il Verona grazie a quella splendida rete del Giorgiano che tu hai descritto molto bene, insomma hai dedicato un pezzo, per meglio dire, al ragazzo Kvara, che forse in questa posizione anche un po' nuova, sinistra, centro-sinistra, può ancora migliorare.
Kvara è giovanissimo e ha i colpi del fuoriclasse, va lasciato libero di inventare, di decidere che colpi effettuare, ma penso che Kvara sia anche un istintivo, che è la bellezza, no? Dello sport, perché le cose predefinite, prestabilite, non emozionano come le cose che vengono fatte distinto di pancia. Kvara, quando si accende, illumina, e il pubblico si alza, e quindi si crea l'atmosfera magica, no? La Kvara magia l'ho chiamata io, ed è questo una delle armi per cui il Napoli deve assolutamente credere nel quarto posto, perché poi una coppia d'attacco Kvaratskhelia e Osimhen non ce l'hanno neanche in giro per l'Europa, perché comunque sono un tandem di, secondo me, di primissimo piano tra i top, insomma, in Europa. Quindi se Osimhen torna con la testa giusta e Kvara fa l'ultimo salto di crescita in personalità e soprattutto nell'essere decisivo, come vuole Mazzarri, cioè più vicino alla porta, più a guardare la porta per calciare in porta e cercare il gol, non vedo perché Napoli non debba crederci. Credo che il lavoro fatto fisico aiuterà la squadra, e soprattutto una nuova compattezza difensiva ritrovata, anche se ieri, bisogna ammetterlo, il Napoli nel primo quarto d'ora di ripresa ha sofferto tantissimo contro una squadra praticamente nuova, perché è stata rifatta da capo nel giro di poche settimane. Sì, quindi ritrovare spirito, ritrovare equilibrio e soprattutto ritrovare le stelle, perché poi sono quelle che fanno la differenza.
Verissimo, e racconterai anche per la Gazzetta dello Sport le prossime partite del Napoli. Grazie Vincenzo.
Grazie a voi, un abbraccio e un saluto agli ascoltatori.
Un abbraccio a Vincenzo D'Angelo, firma della Gazzetta dello Sport. Ci fermiamo, i vostri messaggi arrivano tantissimi, ne parleremo tra poco anche con Fulvio Giuliani, Massimo Filardi, Tramezzani, Francesco Modugno e tanti altri. Quante percentuale è il Napoli di arrivare quarto dopo la vittoria di ieri, vista anche la prestazione di ieri, ma anche in prospettiva? Ne parliamo tra pochissimo. Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I nostri messaggi. Questo amico scrive: dopo ieri la mia percentuale per la Champions è il 15%, scrive Antonio. Bruno 0,1%. Mamma mia, ragazzi, che pessimismo. Capisco che la prestazione, l'abbiamo detto poco fa, e i segnali del Napoli sono superiori, diciamo così, come distanza ai 4 punti in questo momento che separano il Napoli dal quarto posto. Mi sembra un po' troppo, però 0,1%. Perché il Napoli può e deve migliorare sicuramente. Ancora questo amico dice: ma se Osimhen mercoledì esce, può giocare domenica? In realtà no, nel senso che giocherebbe deve giocare la finale terzo e quarto posto sabato invece che la finale domenica, purtroppo, caro amico. E poi ancora io per domenica sono preoccupato per gli arbitri, perché ormai sono del tutto fuori controllo, stanno facendo quello che vogliono e nessuno può fare nulla. Vedi il servizio delle Iene, è stato solo tempo perso, e questo è un argomento che pure tratteremo in settimana. Però quante percentuali dopo la vittoria di ieri ha il Napoli di arrivare al quarto posto, lo chiediamo anche al direttore della ragione.eu, voce storica di RTL, Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, buongiorno.
Come state? Come state? È sempre un grande piacere.
Lo so che tu che sei uno ottimista, però stavolta non sei troppo ottimista, già lo so.
No, lo sono, lo resto.
Ah, va bene.
Ci mancherebbe, per il carattere aiuta, no?
Certo.
Hai detto benissimo. E quindi il dovere, ecco, il senso del dovere mi sostiene. Non si può non provare, non si può non considerare l'estrema difficoltà. Guarda, io sono, allora, quell'eccesso di pessimismo dell'ascoltatore che hai, di cui hai letto il messaggio, non mi trova d'accordo, però devo essere onesto fino in fondo. Ad oggi, poi tra un mese speriamo di poter raccontare tutta un'altra storia, ad oggi se io do un'occhiata a chi è davanti, non è che proprio mi senta sereno, ecco.
Atalanta in questo momento mi sembra favorito,
nettamente superiore.
Attenzione anche alla Roma, perché vince 3 volte consecutive stasera, incomincia a essere un avversario anche che...
C'è da dire, fammi dire proprio al volo, Dario, sì. Io sono convinto che la Roma vedremo stasera, insomma, mettiamo, dovesse fare tripletta, le avrebbe fatte anche con Mourinho. Ma guarda, non so, perché
dici?
Poi ormai l'abbiamo capito, il calendario aiuta tantissimo, c'è una spaccatura profonda fra la parte, famosa parte sinistra e quella destra, insomma non credo, con tutto rispetto per De Rossi, voglio dire, non sarebbe cambiato nulla in maniera clamorosa. Il problema è che deve cambiare il Napoli, deve cambiare l'approccio mentale, la qualità, la capacità di non essere sempre lì al gancio letteralmente, poi ieri salvati da 2 grandi momenti di calcio, perché l'abbiamo visto, insomma, una splendida azione dell'1-1 e un'esecuzione meravigliosa di un fuoriclasse. Tutto il resto lasciamo stare.
È vero, sì, bisogna migliorare. È chiaro che il Napoli deve migliorare in che cosa, secondo te? Perché poi dopo l'analisi della partita di ieri, secondo me va fatta anche considerando le 5 palgol nette che il Napoli ha avuto, certo anche il Verona ha avuto un paio importanti, e poi invece il lungo blackout, possiamo dire più o meno dal 30° del primo tempo, forse anche qualche minuto prima, fino a quando non è andato in vantaggio il Verona. Quindi sospesa tra queste due situazioni o facce della stessa medaglia.
Sì, quei, non lo so quanti fossero adesso, 45-50 minuti di non calcio, no? Che abbiamo visto tante volte, ci mancherebbe, non è una specialità di ieri. E uno non riesce a capire, è evidente che le tematiche sono di carattere psicologico, e va bene. Però guarda.
Ecco, solo di carattere psicologico per te, innanzitutto, o tecnico,
non
tattico,
solo,
o fisico.
Non solo, però certamente c'è. E poi io continuo a pensare che questo essersi, come dire, messi in un fortino. Questa retorica mazzarriana sul gruppo, sulle settimane tipiche, come se fossimo nel Novecento, non lo so, mi sembra tutto molto molto vecchio, molto superato, molto tendente a dare un'idea di piccolo cabotaggio alla squadra. Adesso è chiaro che Mazzarri si è trovato in una situazione disastrata, sta facendo quello che può, ha a che fare con un presidente estremamente complicato, questo è un eufemismo, con un mercato con degli strascichi surreali, quindi per carità, ha 1 milione di scusanti. Però visto anche l'eredità ormai decennale, ultra decennale, una squadra bella, una squadra sempre propositiva, sempre capace di imporsi, prima ancora dal punto di vista appunto psicologico che tecnico e tattico, a me vedere il Napoli ridotto così mi fa un po' tristezza, devo essere sincero. Poi,
allora, tu che sei un romantico, caro Fulvio, sicuramente apprezzerai il prossimo ospite, anche perché secondo me è un grandissimo opinionista, oltre che essere stato un grande calciatore frenato agli infortuni, ho detto miliardi di volte, perché lo stimo e insomma c'è affetto nei confronti di Massimo Filardi. Ciao Massimo, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Dopo questa premessa, al minimo il caffè devi offrire.
Assolutamente, non solo.
Scherza. Dall'altra parte Fulvio Giuliani. Massimo, si discuteva delle percentuali del Napoli attualmente, dopo la vittoria di ieri, per il quarto posto. Per te a che siamo?
Un passo alla volta. La strada è quella giusta. A me il Napoli ieri, nel primo tempo, mi è piaciuto molto.
Tutto il primo tempo?
Praticamente...
O i primi 25 minuti?
Ultimo tempo, perché ha giocato nella metà campo del Verona, il portiere, come dire, ha fatto 2 interventi, ha tirato in porta, ha recuperato subito palla, l'aggressione, hanno corso tutti, concentrati, che gli vuoi dire a una squadra? Poi è chiaro, se non sblocchi la partita tutto si fa più complicato.
Ma si è un po' spento, diciamo con Fulvio Massimo, si è un po' spento, soprattutto nella, nella parte della ripresa.
Il secondo tempo poi chiaramente il Napoli come abbassa i ritmi va in difficoltà, ma questa è la cosa di tutto l'anno.
Ho detto anche Simeone ieri a Dazon.
È così. Evidentemente è una squadra, ti ripeto, che non è in grado quest'anno di fare 95 minuti a ritmi altissimi, vuoi un po' per un aspetto mentale, vuoi... non penso sia un fatto fisico, perché poi il Napoli con i cambi, come dire, ha avuto la forza di ribaltare una partita complicatissima. E anche questo è un segnale, un grande segnale, perché noi pensiamo che incontri il Verona e ne fai un solo boccone, ma non è così, perché è un campionato quest'anno di sofferenza. E nelle sofferenze però ti crei il carattere, la convinzione di poter raggiungere qualsiasi obiettivo.
Sofferenza sicuramente il leitmotiv di questa annata, però giochiamo insieme. Fulvio, percentuale d'oggi di quarto posto per il Napoli?
Quella del cuore o quella della testa?
Fai un mix, fai un mix.
Allora, se faccio il mix 50%.
Che non mi sembrano pochissime ad oggi. Massimo Filardi, per te?
80.
Mamma mia, grande Massimo, magari, il più ottimista di tutti, magari, da sempre.
Magari.
80% perché? Perché il Napoli credi che crescerà ancora, o perché credi che l'Atalanta poi non vada più in questa marcia che in questo momento sembra?
Io faccio riferimento a Torino-Napoli, ok? Sì. Io il Napoli lo giudico facendo riferimento a quel Napoli, a quella prestazione, a quella squadra.
Mamma mia.
E questa è un'altra squadra, eh?
Eh beh sì, è una squadra
fantasma. Cioè, Mazzarri è stato bravo a Riato, ne abbiamo già parlato, no? A far ritrovare lo spirito combattivo a una squadra che ormai era alla deriva, e con questo spirito poi la qualità prima o poi uscirà fuori, Dario. L'importante è ritrovare lo spirito. Oggi ci sta mettendo il cuore, la cazzimma, tutte quelle cose che oggi deve mettere. Poi dopo col rientro anche di Osimhen, stanno rientrando tanti, Traoré può dare tantissimo, visto che non c'è Zielinski, la qualità la può dare Traoré a centrocampo, Lindstrom sta crescendo.
Ma che ruolo ha Lindstrom, ragazzi? Parto da Fulvio Giuliani, non so se è il modo, vuoi replicare a Massimo su questo argomento? Se...
No, ma guarda, io vorrei avere il suo ottimismo, ma lo comprendo, è anche un ottimismo della ragione, ha detto cose assolutamente condivisibili, mi auguro che le cose vadano così. Ricordo che non c'è stato solo la tragedia di Torino-Napoli, ha ragione Massimo, ha ragione, c'è stato anche il buco nero di Lazio-Napoli, adesso mi verrete a dire lo so, le assenze, gli squalificati, la Coppa da tutto quello che volete, ma lì è una partita che non vede così brutta, io non la vedevo da...
Ti è rimasta impressa, insomma, in senso negativo.
Mi ha colpito, mi ha anche un po' invecchiato i 10 anni. Cioè,
invece non è una partita che è servita molto.
Perché dici? Spiega Massimo, spiegaci.
Ti spiego, perché lui è partito a Riyadh, ne avevamo parlato, no?
Sì.
Di ricompattare questa squadra.
Di fare le cose semplici.
Le cose semplici, no? Quindi la fase difensiva, che è la prima cosa che un allenatore deve fare, un allenatore intelligente, bravo, la prima cosa che deve fare dopo Torino-Napoli è mettere a posto la fase difensiva. Non la difesa, la fase difensiva. E lui l'ha fatto, cambiando modulo, mettendo un difensore in più, benissimo. A Roma con la Lazio, con tutti quegli assenti, nel momento in cui l'allenatore prepara la partita per fare lo 0-0, non te ne frega se non ti importa. L'importante è raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato. E quello è il grande risultato di squadra, di convinzione. È chiaro che agli occhi, alla qualità, alla grande bellezza, uno può storcere il naso. Ma in questo momento della grande bellezza noi non ce ne deve fregare, noi dobbiamo pensare a concreto.
Fulvio però forse dice un'altra cosa. Sì, Fulvio.
No, dico Massimo, per carità, detto, fatemi dire, prima sono invecchiato con l'Azio Napoli, dico Massimo ringiovanisco, perché lo vedevo giocare a pallone a San Paolo, cioè io andavo da ragazzo in curva e distinti, quindi sono ricordi che fanno star bene. Detto questo, però l'avete vista la Lazio? Cioè ragazzi, non è che abbiamo giocato contro il Real Madrid a Roma, abbiamo giocato con una squadra che ieri è stata presa a pallate.
Sì, non questo sì. Oddio, veniva da 4 vittorie consecutive in campionato, dalla brutta partita con l'Inter, in Supercoppa, e anche da quella brutta di ieri,
ragazzi,
evidentemente.
L'avete vista ieri, quindi comunque, al di là di come giudichiamo una singola partita, io adoro l'ottimismo che anche della ragione di Massimo, mi auguro che abbia
della competenza
in questa terra, e però dico anche un po' di qualità. E allora Lindstrom, per rispondere alla tua domanda, ecco. Dario, se ieri, a me ieri è piaciuto molto, finalmente, se l'abbiamo visto in un ruolo, in uno spazio, in un momento del campo e della partita che può dargli convinzione e qualità, che lo si riveda lì, anche sto ragazzo che è arrivato da Verona, magari vediamolo qualche minuto in più, insomma, Io insisto, credo che una volta sistemate alcune voragini che si erano create dall'inizio disgraziato di questa stagione, però si debba lavorare anche sul tema della qualità, che da ormai oltre un decennio fa la differenza per questa squadra, altrimenti ci abituiamo a delle cose che secondo me in prospettiva prossima stagione non ci faranno un gran bene. Questa è un'opinione strettamente personale.
Fulvio, grazie, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie a Fulvio voi. Giuliani. Torna Massimo Filardi anche su Lindstrom, perché ieri Mazzari ha fatto capire chiaramente che il ruolo in cui lo vede è quello di Vice Kvaraskelia, o di ala sinistra più che centrale. Devo dire che non ha inseguito gli avversari, ha perso una palla facendo fallo, per fortuna sanguinosa. Collini si è arrabbiato con lui, anche con l'Inter a Riyad ha lasciato un po' solo Pavard. Insomma, in questo senso dal punto di vista difensivo Lindstrom è ancora abbastanza acerbo.
No, lui lo vede lì perché secondo me è la posizione più semplice. Non so se mi spiego, perché l'interno di centrocampo deve dare gli equilibri, purtroppo noi facciamo un calcio troppo tattico.
Infatti. Lui giocava in Danimarca, anche in Germania, da mezzala interno.
Con meno compiti difensivi, non so come spiegarlo. Cioè, anche se perde di palla non succedeva niente, invece qui è un dramma, no? E quindi per difenderlo, per fargli trovare sicurezze, è chiaro, se lo metti esterno fa meno danni in fase difensiva. Non sto facendo un discorso, però è chiaro che è un giocatore di qualità. E quindi può fare tranquillamente, per me, può fare tranquillamente la mezzala, il sottopunta, come dire, in mezzo al campo, perché c'ha lo spunto, c'ha la visione di gioco, c'ha il tiro che ancora non ha fatto vedere, quindi come dire, però piano piano poi l'importante è che lui acquista fiducia, no? Perché poverino ha giocato poco, quel poco che ha giocato non ha fatto benissimo, non è semplice di decatelare, ti faccio l'esempio di decatelare, sì, no? Sì. L'anno scorso al Milan dice, ma che
un po' come lui, morbidino, come un po' molle, come sembra
un po' molle anche in fase difensiva, era troppo molle. All'Atalanta è un giocatore trasformato? È un giocatore a tutto
infatti,
campo.
Infatti, Massimo, forse servirebbe fare un lavoro individuale, che non so se Mazzari al tempo o l'allenatore giusto per farlo.
È quello, però va aspettato, Dario. Noi perché andiamo troppo di fretta, ma noi
diciamo il fatto che sia arrivato con 30 milioni circa sulle spalle è un bel
peso. Ma non è colpa del ragazzo.
No, perché sto dicendo che però uno si aspetta cose diverse, no? Anche se in un'annata particolare.
Abbiamo degli esempi di grandissimi calciatori che ci hanno messo 6-7 mesi per integrarsi. Non facciamo i nomi perché sennò scomodiamo.
Non è il caso.
Faccio un nome, Platini, all'inizio, nei primi 6 mesi, sembrava un giocatore, poi che roba è? Quindi bisogna aspettarlo, chiaro. Perché i giocatori di qualità vanno aspettati. È più difficile per un giocatore di qualità inserirsi rispetto a un giocatore muscolare. È più facile nel calcio distruggere che costruire, no? Questa è proprio la panacea.
Specie in un calcio molto tattico come il nostro, questo dobbiamo ribadirlo. Massimo, è sempre un grande piacere parlare di calcio con te, un abbraccio forte, alla prossima.
Grazie, alla prossima, ciao.
Un abbraccio davvero grande a Massimo Filardi. Lindstrom è il nuovo Mertens, scrive questo amico. Mezza punta a propositivo, ha visto che bel passaggio in gol. Lindstrom è un fuoriclasse addirittura, ma bisogna farlo giocare sempre. Per la Champions abbiamo 50 probabilità su 100, domenica prossima il Milan vedrà i sorci verdi, speriamo, caro Peppe dal Vomero. E poi ancora messaggi, più che decreto presidenziale Zielinski è stato escluso per demeriti personali certificati dalle vostre pagelle negli ultimi mesi, dalle vostre pagelle. Ha giocato male le ultime 2-3 partite, ma ha iniziato molto bene questo campionato. Poi ancora questo amico, Mazzari deve abolire un po' delle gerarchie, perché è assurdo schierare questo Marerui e non Mazzocchi, Caiuste con Anghissà, non iniziare a puntare su Lindstrom che ha lo stesso ruolo di Zielinski. E poi ancora altri messaggi, anche a Politano, spazio in gong per Massimo Perfetto. Pubblicità, tra un po' con noi Francesco Modugno.
Marte Sport Live. Marte Spotlight.
Allora, Brunella scrive: la posizione Lindstrom trovata a sinistra e quella di Kvara al centro restano perplessità sui centrali difensivi, e perché non gioca Østigard? Infine, che tristezza le immagini di Piotr con la maglia dell'Inter in costanza di contratto. Ma Bruno da Cagliari, ma quelle sono immagini di fotomontaggio, non sono reali. Precisiamo, non si permetterebbe Zielinski in corso di stagione col Napoli. Non esistono più i punti blu. Enzo scrive 70% in aumento. Enzo Mocerino, complimenti per l'ottimismo, mi fa piacere. Allora poi ancora, allora è meglio Vincente che se Osimhen, oddio, insomma, se vince potete fare la festa nella Nigeria, io non lo so, insomma, lo chiedo a chi lo conosce più di me. Osimhen, che ha visto anche la partita del Napoli ieri, ha esultato al gol di Kvaratskhelia, è meglio che esce subito mercoledì ore 18 della semifinale e quindi fa una serena finalina terzo quarto posto, o se rischia poi di vincere è vero, tornerebbe entusiasta qui a Napoli, ma magari non subito dopo la partita. Caro Francesco Modugno, che ne pensi? Buongiorno.
Buongiorno.
Auguro, il giro della Nigeria, diciamo, il giro della capitale.
Auguro a Victor il meglio.
Ecco. E sì, per il Napoli,
per Victor ci mancherebbe, insomma, sai, sono quei momenti che poi ti possono segnare un po' la carriera, la vita, per lui che ha appena vinto il pallone d'oro, vincere anche la Coppa d'Africa straordinario, eccezionale. Poi mi piace pensare, perché ho stima del ragazzo, perché penso di conoscerlo abbastanza bene, ho stima del professionista, che quando rientri, quando torni, lo faccia con la voglia, con le motivazioni, con quel piacere che gli abbiamo sempre riconosciuto in campo, indipendentemente poi da quello
vinci
che
la Coppa, vai il giro per Abuja, mi pare, la capitale della Nigeria, e poi torna a Napoli subito, martedì l'altro, ovviamente.
Io penso che debba esserci una riconoscenza reciproca in questo momento tra il Napoli e Osimhen. Penso che lui abbia dato tantissimo a questa maglia, il centravanti dello scudetto, e nella storia lo sarà per sempre, ma penso che anche Victor abbia avuto molto da Napoli e dal Napoli. Penso soprattutto gli sia stato concesso tutto quello di cui un campione di quel livello merita, richiede, forse si è andati anche oltre, quindi ecco, insomma, spero che al ritorno Napoli possa riavere il suo Osimhen.
Eh sì, serve assolutamente, al di là poi di Simeone, di Raspadori. Abbiamo chiesto ai nostri amici ascoltatori, lo chiedo anche a te, ad oggi, dopo la vittoria di ieri, che percentuale dai al Napoli di conquista del quarto posto?
Importanti, significative, non so quantificarle.
Più o meno, 50, 60, oltre la metà, meno della metà.
Ma considerando il numero delle rivali che restano sempre quelle lì, 5-7 dentro, in questo momento sei qualcuna un po' più in difficoltà, ma insomma c'è un'alternanza anche di condizioni, di ambizioni e di umori. Però penso che Napoli in questo lotto sia la più forte, tra le più forti, insieme all'Atalanta, che vive per esempio, no? una fase sicuramente brillante. Penso ci siano delle probabilità alte. Il Napoli di ieri, quello dei primi 20 minuti, o quello cattivo del finale, mi fa essere molto fiducioso e ottimista, quello lì.
Quello del blackout di 40-50 minuti tra il primo e il secondo tempo invece un po' meno. Questo amico scrive: Gianni, percentuale ridotta al lumicino per giunta con quel centrocampo di ieri, che è un po' un tema trattato da molti amici tifosi. Per esempio quest'altro amico scrive: Anguissa e Caiusta nel 4-3 non vanno bene, troppo lenti, poco dinamici, tutto troppo poco insieme, ci perde anche Cavara, un Politano così poco supportati, scrive quest'altro amico. E in effetti poi il tema ulteriore che viene fuori è Lindstrom, la posizione, al di là di quello che ha detto De Laurentiis in modo tecnicamente, insomma, ci permettiamo di dire poco preciso, ma Zarri ha fatto capire che sembra che lui lo veda soprattutto in questo momento come alternativa a Kvaratskhelia o insieme a Kvara, un Kvara proprio centrale. Ritieni che invece possa giocare anche da mezzala interno questo danese? Cosa può dare? Tu che lo conosci anche più di me sicuramente.
Io so quello che il ragazzo sente. Il ragazzo si sente l'esterno di sinistra.
Ah, ecco.
Poi la storia ha raccontato anche altro. Lì in Germania ha giocato spesso tre quarti, spesso a destra, qualche volta a sinistra.
Centrodestra, no? Giocava 3-4-1.
Mi pare di capire che se c'è una zona del campo nella quale lui si sente a suo agio sia quella di sinistra. Poi è chiaro, lì c'è Kvara. Lì per farlo giocare bisognerebbe trovare equilibri differenti. Vedi il Kvara, per esempio, che tanto piace a Mazzarri, sotto punta, o quantomeno più accentrato, dove si allarga la prospettiva della porta, dove può giocare un calcio, secondo me, più immediato, più diretto, meno barocco, fatto di troppi tocchi, troppe giocate ripetitive, secondo me ormai anche lette e prevedibili. Kvara al centro, secondo me, è un giocatore che può ritrovare una varietà e un'imprevedibilità di colpi che a sinistra da troppo tempo non vediamo. E tornando all'Lindstrom, è sicuramente un potenziale. Ieri si è visto qualcosa, ma sia chiaro, fino ad ora se non si è visto non è colpa di nessuno. Cioè, il ragazzo non ha mai mantenuto certe aspettative. Io non ricordo
qualvolta poco, c'è stato poco utilizzato, per la verità, però effettivamente quando è stato utilizzato ha dato l'impressione di essere
è facile sempre trovare gli altri colpevoli. L'allenatore non ti fa giocare,
per carità, segnali non sono stati mai eccezionali.
Non mi ricordo di aver mai visto una giocata.
Sì, anche con Leic, no, ricorderai, primo tempo a destra, davvero totalmente assente. Però ti chiedo anche di
dire le cose, dire le cose per come sono. Qui a Napoli si alimentano i miti, no? I miti. Ragazzo, se gioca bene, gioca. Se non fa vedere nulla, fa panchina.
Anche in allenamento, è chiaro, da lì che poi gli allenatori prendono spunto, evidentemente. In questo senso, voci dal di dentro, non volevo proprio citare Edoardo, le voci di dentro, una delle più belle, insomma, che ha scritto. Però, su Traoré e Dendoncker, quali sono le sensazioni, non solo sullo stato di forma, ma su quello che possono dare al Napoli, perché Dendoncker è rientrato, Traoré no, però Mazzarri lo ha visto meglio rispetto a quando è arrivato qui a Napoli. Sono due elementi sui quali bisogna puntare, o per meglio dire possono essere molto utili. Il Traoré, perché se Zielinski non gioca o insomma è un po' fuori dal discorso, potrebbe essere la mezzala offensiva utile per dare il cambio di passo, no, al centrocampo. E Dendoncker sicuramente sarà utilizzato, perché facendo i dovuti scongiuri non è che possono giocarle tutte, lo Botka eccetera, no, voglio dire. Quindi com'è la situazione, da quello che sai?
Le idee del Napoli, Traoré e Zielinski.
La mezzala.
Nelle idee del Napoli, Traoré viene preso per fare la mezzala.
Come faceva all'inizio col Sassuolo e anche ad Empoli. Poi col Sassuolo ha giocato anche da esterno sinistro.
Sì, poi parlavo di un profilo, secondo me, ben differente rispetto a Zielinski. Un giocatore che ha sicuramente qualità duttile, a margini di crescita importanti. È un giocatore che ti può dare soluzioni. Non è Zielinski, ma di Zielinski ce ne sono pochi.
Il Napoli
penso faccia bene avere la consapevolezza del giocatore che perde, ma anche qui, insomma, in città poi ce ne sentono di belle su Zielinski. E mi limito alla sfera tecnica.
Che è troppo discontinuo. Io l'ho sempre detto, se Zielinski fosse stato continuo al 100%, diciamo, già dopo due anni di Napoli sarebbe andato a Madrid, no?
A Napoli ci sarebbe stato per fare i bagni e per mangiare la pizza, sarebbe stato
effettivamente qualità immense, quindi. Su Dendoncker, come la situazione? So che Mazzarri
parliamo di un giocatore rispetto a molti fa un altro sport. Dendoncker io non so quanto lo vedremo.
Spero di no, perché vuol dire che Lobotka e Anghissà stanno sempre benissimo, per carità. Però diciamo nell'arco.
Per me Lobotka, se sta bene, gioca tutto.
È certo, è chiaro. Però dico, una squalifica, una cosa, no?
Abbiamo già un centrocampo nel quale avevamo Zielinski, Elmas e Gaetano. E in questo momento nessuno di questi tre, che sono i tre di qualità che avevamo, gioca nel Napoli. Per meglio dire, Piotr mi sembra abbastanza ormai.
Ti faccio la domanda cattivella, ma secondo te da qui al 26 maggio Zielinski giocherà ancora in maglia azzurra?
Lo voglio sperare per diciamo un senso d'amor proprio che Napoli deve avere per se stesso, per la qualità del suo calcio, per le ambizioni che deve avere.
Anche lui magari vuole, spero.
Io quelli bravi li voglio vedere in campo. Io penso che si possa trovare una convivenza serena, rispettosa per questi mesi che restano, e che non posso gettare ombre sul rapporto che sarà meraviglioso per 8 anni. Sarebbe tristissimo. A me onestamente non mi interessa cercare i colpevoli, perché insomma poi sai, quella dei rinnovi contrattuali è una storia che è fatta di tanti momenti, di tante situazioni, di aspettative differenti, di interessi diversi. E quindi queste sono cose del Napoli e di Zielinski. Io, se devo parlare di calcio, so che Zielinski è un giocatore forte ed è un giocatore che sarebbe utile al Napoli. Chiaramente il miglior Zielinski.
Certo, questo è chiaro, sperando, e noi tutti lo speriamo, che Zielinski abbia anche la voglia di salutare nel modo giusto, oltre che nelle condizioni sia fisiche che quelle di metterlo in condizione di giocare, quelle sufficienti buone. Francesco, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, buona giornata.
Grazie a voi tutti, ciao.
Sentiamo nei prossimi giorni qui su Radio Marte con Francesco Modugno, i vostri messaggi tanti, giusto un paio prima della pubblicità. Buongiorno da Ledo da Quarto, da salvare solo i tre punti ai primi 20 minuti, riposino in pace Amarin e Losi, due grandi del passato di Bello, Alvaro invece sciagurato. Sì, abbiamo già ricordato ieri ovviamente Amarin. Poi ancora amico dice, se Ruiz era un cammellone, questo Cajuste è un bradipo. Chissà, lo chiederemo a Enrico Fedele, intanto pubblicità e poi torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Di nuovo in diretta, vi parla sempre Dario Sarnataro, siamo anche sul canale 183 della TV, ovviamente in app, in DAB, oltre che in FM, su radiomarte.it. Napoli nuovo, Napoli vecchio, solo contro i della Mazzaroni, scrive questo amico. Mi chiedo ancora, un altro invece ascoltatore, perché non si è dato fiducia a Faro Luscio invece di prendere Cajuste. Molti hanno sottolineato questa cosa, di Faro Luscio poteva essere più utile di Cajuste, valutazioni in corso anche per la prossima stagione. Nel frattempo, quante percentuali ha il Napoli di conquistare il quarto posto dopo la vittoria di ieri? Lo chiediamo a Paolo Tramezzani. Mister, buongiorno.
Dario, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Troppo diretto sono stato? Troppe percentuali, diciamo?
No, però sai che le percentuali non mi piacciono.
Certo,
tanto.
Siamo di calcio, giustamente. Noi facciamo i giornalisti e giochiamo con i numeri, effettivamente, questo è vero.
No,
però insomma...
Ieri è stata una vittoria importante, tre punti importanti. È una partita che si era complicata, una gara in cui, come sottolinea anche l'allenatore, no? Ora le streghe si stanno allontanando. Secondo me è una squadra che non deve avere timore e paura di cercare di venire fuori nel modo migliore da questa situazione difficile e complicata, aggiungo io, in cui la squadra si è trovata per qualche demerito.
Sì.
Poi ci sono degli aspetti molto positivi che ti hanno dato la gara di ieri, la reazione nel momento in cui sembravano che potesse crollare tutto, c'è stata una grande reazione, hai ritrovato secondo me il giocatore migliore di questa squadra, che ieri è tornato anche al gol dopo tanto tempo, mi riferisco a Kvara.
Certo.
E poi hai avuto anche una conferma guardando al mercato, sia quello estivo con la prestazione di Lindstrom, che è stato un cambio che secondo me nel momento più importante della gara ha dato veramente molto alla squadra, lo stesso Ondonge, e quindi un altro acquisto nell'ultimo mercato, quindi sembra che alcuni tasselli stia tornando al proprio posto, e quindi mi auguro che la vittoria di ieri sia importante anche per andare a inseguire quell'obiettivo a cui facevi riferimento tu. Le percentuali forse non sono altissime, anche perché ci sono altre squadre nella stessa posizione di classifica con lo stesso obiettivo che stanno facendo veramente molto molto bene, però è una squadra che ha tanto ancora secondo me da dare, da dimostrare, e quindi è sicuramente in lotta, ecco, per arrivare alle prime quattro posizioni.
Dobbiamo aspettare conferme, diciamo, tra le cose che ci fanno un po' sconfortare sono i 24 punti in meno rispetto all'anno scorso, però ormai dobbiamo cancellare l'anno scorso evidentemente. Però ti chiedo, Paolo, due cose. Da un lato il Napoli comunque ha messo insieme 7 punti questo giorno di ritorno, 2 vittorie con la Salernitana e col Verona, il pareggio con la Lazio, comunque non semplice, e appunto ha, come detto Mazzarri, dimostrato reazione, reattività dopo lo 0-1 come è capitato con la Salernitana. Di contro, e ti chiedo anche i motivi che secondo te possono essere messi in evidenza, questo blackout, il Napoli si accende e si spegne, blackout, si è un po' spento tra il trentesimo del primo tempo e il trentesimo della ripresa. Perché secondo te? Poi c'è anche l'avversario, per carità, però perché?
Beh, è un problema che il Napoli si porta sì, avanti dall'inizio di questa stagione, che comunque con Garcia ha avuto modo di vedere delle gare molto belle, o vedere delle gare giocate magari bene per una parte, poi cambiare completamente, no? Sia atteggiamento che modo di stare in campo. Io credo che il fatto di non essere partiti bene quest'anno abbia tolto tante certezze. Questa era una squadra che giocava bene, che giocava a memoria, che si ritrovava.
Però scusami Paolo, che accade? Cioè entri pronti via, diciamo il primo tempo il Verona ha preso un po' le misure, ha aggredito un po' più alto, ha dato... È ripresa, pronti via, Verona molto più aggressivo e convinto del Napoli. Che succede? L'ansia che ti blocca, l'ansia di dover vincere la partita magari?
No, beh, Allora, secondo me Dario ci sono diversi aspetti. Se devo guardare l'aspetto tattico, è chiaro che la disposizione del Verona con questo 4-4-1-1 in fase di non possesso palla riusciva spesso a limitarti, no? Dava un'impressione diretta sullo Bocca, che giusto ha fatto fatica dall'altra parte, Guissa anche lui non riuscivano, no, a muoversi come solitamente fanno in mezzo al campo, a roteare tra di loro, quindi erano costretti sempre a ricevere dei palloni sporchi, la maggior parte delle volte spalle alla porta, e quindi è normale che sia Duda, che lo stesso Serta, l'altro vice Coloruscio, non avessero grandi difficoltà a togliere un po' di palleggio, a togliere spazio al campo, ci sarà uno spazio che fa un po' di fatica. Ieri non abbiamo visto il miglior Politano, ieri lo stesso Mario Rui ha fatto un po' più fatica a spingere dalla corsia opposta, quindi è normale che da qui nascono le difficoltà. Quando un avversario inferiore, più debole come Verona, capisce, percepisce, annusa che può rimanere nella partita, può fare la partita e può portare a casa dei punti importanti, è normale che poi cambia l'inerzia, no? I valori delle squadre in campo. Per quel motivo io ritengo che la gara di ieri, visto per come si era messa, può dare veramente molta molta fiducia, perché c'è stata un'azione molto importante. Io stavo guardando la partita dopo il gol del Verona, ho detto sarà molto duro, sarà complicato recuperare e fare punti oggi, invece ci sono riusciti, poi è andata bene, poi ho trovato una grandissima giocata individuale che forse quest'anno ti era mancata. In questo momento il Napoli è questo, aspettiamoci che continui ad alternare nella stessa gara magari momenti positivi o esaltanti, magari momenti in cui la squadra ripiomba, ricade in difficoltà, però c'è il tempo per far sì che trovi questa continuità, questa squadra, perché i giocatori li ha, il valore l'hanno dimostrato.
Ne parliamo anche, Paolo, allargando il discorso a un altro ex calciatore, tu sei allenatore anche ovviamente, commentatore da Zon, proprio di Napoli tra le altre cose, ieri di Napoli-Verona, Alessandro Budel. Alessandro, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, ascoltavi Paolo Tramezzani, che ti faccio salutare.
Fa molto piacere salutarlo. Ciao Paolo.
Ciao Ale.
Ah, bene, bene, vi conoscete, benissimo, vabbè. Allora, io vorrei allargare il discorso della prestazione del Napoli, poi chiederò anche ad Alessandro le percentuali ad oggi del Napoli di arrivare quarto e di conquistare il quarto posto. Però, ieri il centrocampo del Napoli non ha convinto. Anguissa, Lobotka, Kajuste, perché appunto non c'è Zielinski, in attesa eventualmente di Traoré. Poi il 4-2-3-1 ha un po' più convinto nel rimontare la partita. Può essere questo il futuro oppure il Napoli rischia troppo col 4-2-3-1, Alessandro?
Ma dipende dagli equilibri che riesce a trovare in mezzo al campo. Sicuramente può anche giocare in quella maniera. Comunque la Botka è bravo a giocare palla al piede, ma anche bravo a dare equilibrio, a rimanere in posizione. Quindi penso che o a gara in corso anche dall'inizio possa comunque provare a giocare anche con due mediani in mezzo. Poi è normale che il sottopunto deve essere un giocatore che a livello tattico è bravo a interpretare entrambe le fasi, però credo che il Napoli possa giocare con tutti e due i moduli e intercambiarli durante anche il corso della gara.
Ecco Paolo, secondo te? Poi c'è sempre il 3-4-3, perché insomma che magari rivedremo a Milano, poi non so se questo crea confusione nei ragazzi, questi
no,
cambiamenti.
Non credo, ma ha detto bene Alessandro, cioè questa è una squadra, ma anche ha detto delle parole dell'allenatore, no? Che hanno lavorato, hanno imparato a giocare in modo diverso. Imparare a giocare in modo diverso vuol dire stare in campo al di là dei numeri, no? Perché sennò poi si rischia sempre di ridurre tutta dei numeri. Non è il modo in cui interpretano i sistemi di gioco i giocatori. Se c'è la volontà, la voglia di seguire l'allenatore, si capisce che quella è la strada giusta, è chiaro che il giocatore è motivato e rende in qualsiasi zona del campo qualsiasi cosa tu gli chiedi di fare. Detto questo, è una squadra che secondo me può giocare benissimo a 3-10, anzi forse giocando a 3 dietro non è vero che diventi meno offensivo, probabilmente il contrario, è altresì vero che con gli esterni che hai potresti sfruttare maggiormente le loro caratteristiche, giocando magari un gioco più verticale, più veloce, più di ripartenza. E secondo me il Napoli ha le qualità per giocare anche così. Detto questo, i due mediani secondo me possono sopperire anche a un reparto avanzato composto da 4 giocatori offensivi, purché si ritrovi quella solidità e quella stabilità che aveva al Napoli l'anno scorso. Una delle caratteristiche, una delle cose più belle del Napoli l'anno scorso era l'equilibrio che aveva, cioè era giocare in 30 metri di campo, e anche l'anno scorso quando i metri diventavano 35-40 la squadra rischiava di andare in difficoltà. Quindi secondo me, una volta che ritrovi la compattezza, veramente sono convinto che questa squadra possa far bene. E tornando alla tua domanda iniziale, arrivare anche nelle prime quattro, quindi andare a rigiocare la Champions League.
Vedremo, Paolo, intanto grazie, un abbraccio forte, alla prossima.
Grazie a voi, grazie Dario, ciao Ale.
Grazie a Paolo Tramezzani. Ciao. Alessandro, il Napoli visto col Verona, in questo momento quanto è distante dall'Atalanta, e se secondo te c'è anche la Roma oltre Lazio, Fiorentina e Bologna, magari, non so, in lizza per il quarto posto?
Ma Napoli io credo non abbia nulla da invidiare alle altre squadre, deve fare la corsa su se stessa. Io credo che se Napoli ritrova la continuità, la fiducia nei propri mezzi, comunque rispetto alle altre ha qualcosa in più. Oggi forse è una delle poche squadre che non sta dove dovrebbe stare, perché il Napoli obiettivamente a mio parere è la seconda rosa più forte che abbiamo nel campionato italiano. Io fatico a trovare rose comunque più forti, a
parte neanche più di Juve Milan evidentemente.
A mio parere sì. Vi dico la verità, della Juve penso di sì, col Milan se la può giocare. C'è da dire che però alla lunga il Napoli ha dimostrato comunque di essere, l'anno scorso l'ha dimostrato di essere comunque anche sotto alcuni punti di vista di un altro livello. Poi è vero che ha perso Kim, giocatore molto importante, ha fatto fatica a sostituirlo, però non credo che tutto derivi dalla mancanza di Kim di quest'anno, ecco.
Sicuramente Napoli è ritrovato diciamo la reattività, perché insomma seconda vittoria consecutiva in campionato in casa, in rimonta, però è chiaro che per esempio si va a Milano col Milan, sarà una gara importante per capire a che livello è il Napoli di Mazzarri. Questa vittoria di ieri quanto può aiutare in questa crescita la squadra per te?
Ma può aiutare tanto. Io credo che ieri il Napoli abbia incontrato una squadra difficile da affrontare. Non era una partita semplice questa, quella di ieri. Io ho visto un Verona che sta bene in campo, sta bene fisicamente, che se continua così si salverà anche abbastanza
facilmente.
Nonostante
lo smembramento dell'organico.
Nonostante, però ha preso giocatori secondo me validi, di qualità, che hanno forza, che hanno gamba, quindi credo che il Napoli abbia fatto una partita ad altissima intensità. Infatti nel secondo tempo un po' ha dovuto rifiatare, perché ha spinto talmente tanto nel primo tempo che poi ha faticato, però davvero penso che il Napoli questa vittoria sia importante. Uno è vero che ha giocato contro una squadra che lotta per non retrocedere, ma ha dato una bella dimostrazione.
L'ultima la faccio su Lindstrom, perché ci stiamo chiedendo tutti, al di là di quello che ha detto anche Mazzarri, sulla posizione ideale per questo ragazzo, che deve crescere sicuramente nella fase passiva, no? Perché anche Collini ieri l'aveva visto, si è arrabbiato con lui a un certo punto.
Sì, diciamo che ieri c'è stato un po' di confusione per me quando è entrato Lindstrom, perché è entrato a mezzala, poi ci ha faticato la posizione, poi l'ha messo sotto punta, quasi a trequartista, anche lì ha faticato.
E poi l'ha allargato.
Poi dopo l'ha allargato e lì credo che abbia trovato un po' la sua dimensione. Secondo me deve fare ancora dei grossi miglioramenti a livello tattico, credo che lì Mazzarri possa dare una mano. Ha dimostrato di essere anche un giocatore che ha nelle corde qualcosa di importante, perché per la giocata di ieri è stata una giocata fondamentale.
È vero. Alessandro, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, buon
grazie
lavoro.
A voi, a presto.
Ciao, grazie sempre ad Alessandro Budel, commentatore da Zon, ma anche ex calciatore, lo ricordiamo ovviamente. Noi ci fermiamo qui, adesso arrivano gli amici del pomeriggio con Rox Iannaccone, anzi l'amica, la Queen, Basta e Avanza, ovviamente per tanto, con tanti collegamenti con Sanremo, Sanremo su Marte, seguiteci in tutti i programmi con collegamenti appunto con Sanremo e i nostri inviati. Da parte mia, Dario Sarnatare, è tutto, grazie a Gigi Soriani in regia. Questa sera torniamo con lo Sport 2021 con Emanuela Castelli, grazie per averci seguito, buon proseguimento con Rox Iannaccone.
Marte Spotlight.